Radio Giornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Su richiesta di Prosenectute verrà adottato un nuovo sistema di definizione delle persone a rischio, diverso dal generico over 65. Forte aumento dei contagi anche in Germania, che definisce zona rossa tutta la Confederazione e gran parte di Italia e Austria. In Svizzera tante situazioni di difficoltà, nel mondo anche tante situazioni di disperazione. È l'appello di Simonetta Sommaruga per la giornata della catena della solidarietà. Tanto verde nel nuovo quartiere che sorgerà al posto delle officine a Bellinzona, scelto il progetto di pianificazione. L'Atlantico è sempre più un luogo di divisione. Nel giornale La posta in gioco delle presidenziali statunitensi per le relazioni con l'Europa. Nonni da abbracciare oppure no? La questione in relazione al coronavirus aveva creato più incertezza che altro la scorsa primavera. La scienza, ha detto ancora ieri il medico cantonale ticinese Giorgio Merlani, non fornisce ancora oggi risposte chiare. Intanto però il criterio di 65 anni per definire le persone a rischio sembra avere i giorni contati, come anticipa alla RSI un responsabile di Prosenectute. Sentiamo Alan Crameri.
Non più solo l'età, ma una lista di vari criteri dovrebbe definire chi è a rischio. Questa è la rivendicazione di Prosenectute Svizzera, il responsabile della comunicazione Peter Burri.
Natürlich spielt das zunehmende Alter eine Rolle als Risikofaktor.
L'associazione che rappresenta gli interessi della fascia più anziana della popolazione è in stretto contatto con l'Ufficio federale della sanità pubblica. Burri è convinto che già la prossima settimana verrà abolita la soglia di 65 anni, che fa scattare indistintamente una serie di raccomandazioni.
Großeltern, die sind unterschiedlich alt, unterschiedlich gesund, unterschiedlich fit.
Ci sono nonni più o meno vecchi, più o meno sani, più o meno attivi nella vita familiare. È questa risorsa che Prosenectute non vuole di nuovo isolare dal resto della società. Chi incontrare, accudire oppure no i propri nipotini, a quali rischi esporsi? Già oggi le autorità dicono che questa decisione rientra nella responsabilità individuale. Se verrà abolito il limite di 65 anni, la risposta non diventerà più semplice, anzi, ma secondo Prosenectute, di certo più giusta. Per chi invece, per motivi individuali di salute, continuerà a rientrare nella categoria a rischio, l'invito resta alla massima prudenza, cioè ridurre drasticamente gli incontri ravvicinati. L'affetto però non va dimenticato. L'invito di Peter Burri è a mantenere i contatti a distanza e, perché no, spedirsi di tanto in tanto un regalo.
Ancora a tre cifre il numero dei nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore in Ticino. Sono 123, comunque la metà rispetto a quelli segnalati la vigilia. Sale anche il totale dei ricoveri a 44 e sono 9 in più. Nei Grigioni i nuovi contagi sono 61. A livello nazionale, infine, restano come ieri sopra la soglia di 5.000 i nuovi casi registrati, oltre 100 i nuovi ricoveri e 11 i morti. E anche in Germania si verifica un'impennata delle infezioni, quasi 11.300 nelle ultime 24 ore. Si tratta del record giornaliero assoluto dallo scoppio della pandemia. A partire da sabato Berlino ha dichiarato zone a rischio coronavirus, la Svizzera, la Polonia, quasi tutta l'Austria e a gran parte dell'Italia. Ma il dibattito si concentra sull'efficacia del federalismo nel contrasto alla pandemia. Allora sentiamo da Berlino Walter Raue.
I ripetuti appelli lanciati da Angela Merkel alla popolazione di prestare più attenzione, di rispettare le misure di sicurezza e di restare possibilmente a casa sono rimasti a quanto pare inascoltati. Anche in Germania il numero di nuovi contagi sta esplodendo e ha raggiunto ora il livello record di 11.287, 3.700 in più rispetto a ieri e il doppio rispetto a settimana scorsa. Ma alla cancelliera e al governo federale resta ugualmente solo un ruolo di osservatori passivi, perché in tema di sanità ed emergenza pandemica le competenze sono regionali. È un vantaggio o è un problema? Su questo argomento le opinioni fra gli esperti sono discordanti. L'Istituto tedesco di virologia Robert Koch esige fin dall'inizio della pandemia lo scorso inverno una maggiore coordinazione delle misure per arginare la diffusione del virus a livello nazionale. Altri esperti e soprattutto i governatori dei Länder invece sostengono il contrario ed evidenziano i vantaggi del federalismo in campo sanitario. Non avrebbe, secondo loro, alcun senso bloccare l'intero paese se il numero delle nuove infezioni è molto più alto in Baviera, ma vicino allo zero sulle coste del Mar Baltico. A differenza della prima ondata epidemica, tuttavia, la seconda colpisce il paese in modo più diffuso e generale. Ma il problema più discusso attualmente in Germania non è tanto quello della divisione di poteri fra il governo centrale e quelli regionali, bensì quello fra i governi stessi e i rispettivi parlamenti. Questi esigono un loro maggiore coinvolgimento nelle decisioni sulle misure da prendere contro la pandemia, cosa chiesta del resto anche dai tribunali e dalla Corte Costituzionale.
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga, ha lanciato la giornata nazionale di raccolta fondi della catena della solidarietà e 18 ONG partner in favore delle persone colpite dalla pandemia di coronavirus nel mondo, nei paesi fragili. La pandemia ha conseguenze drammatiche per la popolazione, ha sottolineato Simonetta Sommaruga, intervistata dal collega Nicola Zala. La presidente della Confederazione ha inoltre ribadito e ricordato che anche in Svizzera ci sono persone in difficoltà, ma sentiamo.
Sappiamo tutti che questa pandemia non è finita alla frontiera del nostro paese e penso che oggi con questa raccolta anche è importante di essere cosciente che ci sono delle persone, per esempio nei paesi di guerra, nei campi per rifugiati, in una situazione molto difficile e di più con questa pandemia. Oggi è veramente anche l'aiuto internazionale per queste persone.
Ecco, quanto è importante aiutare proprio questi paesi che sono forse ancora più fragili rispetto alla Svizzera.
Ci sono ancora 700 milioni di persone nel mondo che hanno fame, allora adesso ancora con questa Covid virus diventa una situazione veramente disperata e se lì possiamo aiutare qualche cosa, fare qualche cosa molto concreto, è veramente, penso che è una buona cosa, però siamo sempre coscienti che anche in Svizzera c'è una situazione difficile.
Ecco, proprio in questo senso anche in Svizzera ci sono molte persone che vivono nella precarietà proprio a causa del coronavirus. È vero, sono già stati raccolti 42 milioni di franchi, però 35 sono già stati spesi. Perché raccogliere oggi soldi solo per, diciamo così, i paesi esteri?
È chiaro che anche in Svizzera dobbiamo continuare e essere molto attenti alle persone che sono in difficoltà anche a causa di questo virus. Però nel nostro paese abbiamo anche dei sistemi sociali per aiutare le persone. In altri paesi dove c'è la guerra non c'è un governo, non c'è un aiuto già dello Stato, è per quello che oggi è anche importante a pensare a quelle persone.
La presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga e chi vuole partecipare alla raccolta fondi a tempo fino alle 22 di oggi. Una raccolta fondi pensata appunto per aiutare quelle popolazioni che più di altre soffrono per gli effetti della pandemia. Una di queste realtà è Haiti e la testimonianza di Ernesto Iacomelli è esemplare. Dal 2011 lavora in progetti umanitari per l'aiuto alla popolazione haitiana, ma da giugno, causa pandemia, è dovuto rientrare in Valle di Blegno e da lì coordina gli aiuti, oramai però ridotti al minimo. Lo ha raggiunto Claudio Bustaffa, sentiamo.
Al Covid è stato il colpo di grazia. A un certo momento, chiudendo le frontiere, chiudendo tutto, ha aggravato quello che c'è sempre stato.
E quello che c'è sempre stato ad Haiti, almeno negli ultimi anni, è una situazione di crisi umanitaria. Il terremoto di 10 anni fa è ancora una ferita aperta e la pandemia ha aggravato la situazione, ci racconta Ernesto Iacomelli, che ad Haiti è arrivato nel 2011.
Le organizzazioni internazionali, l'ambasciata o le ambasciate, le ONG hanno ridotto tutti il personale sul posto, hanno chiuso, hanno diminuito, hanno lasciato soltanto qualche locale, eccetera. Sul terreno ecco che c'è il minimo, o neanche il minimo, e noi facciamo anche delle cliniche mobili con la macchina che andavamo a portare nelle zone più discoste degli aiuti, così con medici, con materiale medico. E là ci hanno anche noi assaltato, ci hanno rubato tutto. Medicine non se ne trovano, quello che si trovano sono molto care e poi, come detto, hanno assaltato la cosa. Quindi tutte queste attività non esistono più. A un certo momento si salve chi può.
Anche Iacomelli è rientrato in Ticino a giugno, ma continua a coordinare il lavoro dei suoi collaboratori sul posto, che lavorano nella sua associazione, Jean Minor.
Aggrava tutto perché la gente, appena che poi io ho pieno di amici là che scappano, tutti quelli che sono nati in Canada, quelli che hanno parenti in America, eccetera, sono andati. Quindi un certo tessuto della popolazione di un certo livello se ne vanno fuori dai piedi. Chi rimane là sono i poveracci, sono tutti quelli che sono veramente il più basso ceto della popolazione, dove hanno bisogno di tutto, dove hanno fame, e lì fermano le macchine per chiedere soldi con la pistola e quindi la polizia non interviene perché ha paura. Ma adesso è una catastrofe là.
Un quartiere nuovo che guarda già oltre il 2050. La città di Bellinzona e le Ferrovie Federali Svizzere hanno presentato poco fa il progetto di sviluppo e integrazione urbana del nuovo quartiere Officine della capitale ticinese. Per noi sul posto c'era Darko De Grussa.
Il sindaco Mario Branda e il municipale Simone Giannini hanno illustrato con soddisfazione il progetto urbanistico scelto dal collegio di esperti tra i 5 progetti che sono stati presentati dai rispettivi team interdisciplinari internazionali ammessi al concorso. Bellinzona, città in movimento del team Arge KCAP e Studio Vulcan, quello che ha colpito di più per i suoi contenuti, gli esperti. Una sorta di, con le dovute proporzioni, Central Park di Bellinzona, l'ha definito il sindaco. Nei 120.000 metri quadrati della superficie delle attuali officine che traslocheranno a Castione nel 2026 si prevede un parco al centro e la cattedrale, simbolo della struttura industriale, che guarda verso il Castel Grande quale luogo di aggregazione. Tutto intorno al parco edifici abitativi, la sede del Parco Svizzero dell'Innovazione, cooperative d'abitazione intergenerazionali, strutture scolastiche e culturali aggregative di svago. Il tutto dovrà guardare al futuro per quanto riguarda il minimo impatto sull'ambiente, con tetti verdi, orti verticali, minimi consumi di energia. Trovato il concetto, ora comincia la fase pianificatoria, a partire dalla modifica del piano regolatore. Un progetto che comunque si svilupperà a tappe sull'arco di 30-40 anni.
La FINM ha rivisto al ribasso gli utili da confiscare per il caso BSI 1MDB, dando seguito alle indicazioni del Tribunale Amministrativo Federale. L'importo è stato portato dai 90 milioni di franchi calcolati in un primo tempo a 75. I dettagli nel contributo di Johnny Canonica.
La somma confiscata è quanto BSI aveva guadagnato con le operazioni effettuate con 1MDB, il fondo sovrano malese al centro di uno scandalo internazionale di riciclaggio di denaro. In un primo tempo, la FINMA, l'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, aveva calcolato a 90 milioni di franchi quanto la BSI aveva guadagnato, cifra rivista oggi al ribasso tenendo conto, e citiamo da un comunicato, dei redditi e dei costi della banca derivanti dalle violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza nei rapporti d'affari nel contesto del caso 1MDB. Ricordiamo che, a causa delle gravi lacune in materia di lotta al riciclaggio di denaro, la FINMA aveva tolto a BSI la licenza bancaria, decretando di fatto la fine dell'istituto. La FINMA ha inoltre concluso i cosiddetti procedimenti d'enforcement nei confronti di 4 persone fisiche. In 2 di questi casi ha imposto il divieto di esercitare per una durata di diversi anni, decisioni contro cui è stato inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Federale, procedura tuttora pendente.
Lingue nazionali bistrattate nel settore della formazione commerciale, dove, riforma alla mano, si vorrebbe optare per un idioma straniero quale seconda lingua di insegnamento. Il Forum per l'Italiano in Svizzera non ci sta e chiede un dietrofront. La seconda lingua deve essere una lingua nazionale. Sentiamo Mirko Priuli.
Tedesco, francese, italiano e romancio sono le nostre 4 lingue. Simbolo di pluralismo e di rispetto delle minoranze, ma anche un pilastro della coesione nazionale. Un concetto, quello del plurilinguismo, spesso minimizzato se non addirittura dimenticato, come nel caso della riforma in atto nella formazione commerciale, dove quale seconda lingua di insegnamento si vorrebbe introdurre una lingua straniera a scapito delle lingue nazionali. Diego Erba, coordinatore del Forum per l'Italiano in Svizzera, com'è possibile tutto questo?
Ma è possibile perché perché molto spesso, accanto alle declamazioni di principio di tutela delle lingue nazionali, quando si arriva al dunque, ci si dimentica non solo dell'italiano, ma in questo caso di tutte le altre lingue nazionali, per dar spazio all'inglese. Quindi è una sorta di incoerenza, a maggior ragione che il tutto viene dalla stessa Confederazione che con un altro dipartimento, quello degli interni, promuove con il messaggio della cultura il plurilinguismo. Quindi diciamo che la mano destra non sa cosa fa la mano sinistra.
In una recente presa di posizione il Forum per l'Italiano in Svizzera segnala questa incoerenza.
Perché siamo a conoscenza che prossimamente sarà avviata una consultazione da parte delle autorità federali su questo progetto di riforma. C'è un'attenzione su un piano importante di attenzione al plurilinguismo svizzero e poi si inciampa, ecco, alla prima occasione dando spazio all'inglese. L'inglese è sicuramente importante, ma allora mi chiedo perché non possa essere offerto facoltativamente, oppure sarebbe questa la soluzione più opportuna, aumentare le ore di scuola per gli apprendisti di commercio che oggi in un giorno e mezzo difficilmente possono, diciamo, seguire tutte le necessità e i contenuti che il mondo economico, il mondo politico, l'imprenditoria richiede.
Prosegue la marcia di avvicinamento del radiogiornale alle elezioni americane nella serie che vi stiamo proponendo da lunedì su come il mondo guarda al risultato del 3 novembre che potrebbe segnare la fine oppure il rilancio dell'era Donald Trump. Il nostro corrispondente a Bruxelles, Thomas Miglierina, ripercorre 4 anni particolarmente impegnativi per l'Unione Europea che in 70 anni non aveva mai dovuto fare i conti con una Casa Bianca così ostile. E questo forse la sta spingendo ad emanciparsi.
9 novembre 2016, il giorno dopo la vittoria di Trump. Gioiscono gli euroscettici di tutta Europa. Gioisce il premier ungherese Viktor Orban, fra i pochi ad averlo sostenuto. E gioisce Nigel Farage, che 5 mesi prima ha incassato la vittoria della Brexit. I pledge. Il nuovo presidente americano si fa subito riconoscere. Nelle prime interviste ai giornali europei dichiara: farò un accordo con i britannici, altri paesi lasceranno l'Unione. Angela Merkel ha fatto un errore catastrofico. La cancelliera tedesca incarna tutto quanto non piace dell'Europa al nuovo presidente. Lei, è vero, non gliele manda a dire. Quando Trump congela l'ingresso di rifugiati siriani e di cittadini di 7 paesi musulmani, afferma: la necessaria lotta contro il terrorismo non giustifica in alcun modo un sospetto generale verso le persone di una certa fede. David O'Sullivan è stato ambasciatore dell'Unione Europea a Washington dal 2014 al 2019 e ha vissuto sulla sua pelle il cambiamento da Obama a Trump.
Non si può immaginare un contrasto più ampio tra Obama, calmo, dignitoso, moderato, e Trump, che voleva cambiare tutto, rompere tutto. Lo disse subito nel suo discorso inaugurale. Tutti gli alleati, compresi gli europei, approfittavano degli Stati Uniti. E questo sarebbe cambiato.
Alcuni tentano di farselo amico, come Emmanuel Macron, facendogli visita a Washington, invitandolo a Parigi, ma il presidente francese ottiene poco. Gli Stati Uniti si ritirano da quasi tutto quello a cui l'Europa tiene, dal Trattato di Parigi sul clima all'accordo sul nucleare iraniano, e bloccano l'Organizzazione Mondiale del Commercio.
Gli Stati Uniti sono stati dietro alla creazione di quasi tutte queste istituzioni multilaterali che ci hanno comunque permesso di creare un certo consenso globale sulle questioni più importanti. Ora altri provano a sostituirsi, la Cina prende molto più spazio che in passato. Ma noi è soprattutto con gli americani che vorremmo cooperare. L'assenza degli USA è una perdita cruciale.
Per la prima volta in 70 anni l'Europa si è ritrovata orfana della sponda atlantica, ha anzi dovuto competere con gli USA, per esempio nei Balcani. E c'è chi pensa che comunque, anche dopo Trump, le cose non torneranno mai più come prima.
Ci sono dei cambiamenti strutturali negli Stati Uniti. C'è una stanchezza degli elettori americani per il ruolo che gli USA giocano nel mondo. Questo deve spingerci come europei a ridefinire la relazione transatlantica e a prenderci più responsabilità. Anche se a vincere fosse Biden. L'ho incontrato più volte, è molto fiero di origini irlandesi e gli piace l'Europa. Non ci è certo ostile, ma non bisogna sovrastimare quello che può fare.
Trump! Che siano, insomma, altri 4 anni di Trump, come vogliono i suoi sostenitori, oppure no, qualcosa tra le due sponde dell'Atlantico si è forse rotto per sempre.
E con questo per il Radiogiornale è tutto. Spazio allo sport e buon pomeriggio.